Capitolo 12. Bocca d'inferno. In città, i gatti osservano le storie affascinanti degli uomini, i romanzi involontari di vite normali, evasioni d'amore, storie di marinai, artigiani, contabili, musicisti. I gabbiani invece si divertono a inventare forme geometriche seguendo le linee delle strade, chiamando i puntini neri delle teste dei passanti coi nomi delle costellazioni, specchiando il loro volo leggiadro nell'oceano. Le onde che si infrangono violente sulle rocce della costa vicina a volte sembrano parlare con una voce roca, un roboante lamento che pare provenire dall'inferno. Quella sera c'era aria di tempesta, l'oceano era infuriato. Grosse nuvole di spuma grigiastra coprivano il cielo scuro sopra Cascais, un piccolo comune nel distretto di Lisbona. La carrozza di Gustavo impiegò quasi un'ora buona per raggiungere la sua destinazione, intervallo di tempo nel quale Luna cercò di calmare Tina Tersia, che continuava a singhiozzare sconvolta. Era riuscita a mettere in fila qualche parola tra singulti e respiri affannati. Aveva descritto la scena dell'arrivo in casa del signor Crowley come un'ascensione mistica, come se Fernando avesse veramente visto apparire la Madonna. Ovviamente non era in sé. Udì l'inglese chiamarlo col nome di Alvaro, poi l'inchino sottomesso di Pessoa e la sua innaturale eccitazione per la visione quasi onirica. Subito dopo li aveva visti intenzionati ad uscire, anche con una certa fretta. Aveva udito la frase «Bocca d'inferno», che era una località realmente esistente nel comune di Cascais. Poi il suo vano tentativo di chiedere spiegazioni per capire cosa succedesse. Ma purtroppo era stata prepotentemente congedata dal suo principale con uno spintone che l'aveva fatta scivolare nel corridoio di casa. Un gesto che mai avrebbe pensato di ricevere da un uomo come Fernando Pessoa. Un figlioccio che aveva visto crescere, partire, tornare, innamorarsi, fare carriera, ridere, piangere. Un gesto che aveva chiarificato alla donna portoghese quanto Luna le avesse anticipato proprio quella mattina. Il poeta era evidentemente fuori di sé. Bisognava fare qualcosa, in fretta. Così i tre erano partiti alla volta di Cascais, nella speranza di far rinsavire Pessoa, far terminare quanto prima quell'incontro maledetto, non sapendo bene cosa li avrebbe attesi alla bocca dell'inferno. Un nome, un programma. Nel frattempo il buio aveva preso il sopravvento. La luna non era neanche minimamente percepibile dietro quella spessa coltre di nubi. Neanche una stella scandiva quel blu sopra la cittadina, soltanto il rumore impetuoso del mare in tempesta. Un vento oceanico si era levato ululando tra le fronde degli alberi e i viali che portavano alla costa. Cosa stavano tramando quei due? C'entrava qualcosa la storia degli oroscopi? L'avrebbero scoperto presto. Il cocchiere ad un tratto fece un suono misto ad un lamento, frenando la corsa dei cavalli. Scese dalla carrozza e si avvicinò al finestrino dove Gustavo si stava sporgendo per vedere cosa stesse succedendo. «Siamo arrivati, signore. Lì c'è l'accesso alla scogliera», disse l'uomo al portoghese. Come suggerito da Luna, ovvero Ophelia, si erano fermati sul viale, a debita distanza dal luogo imputato e dalla carrozza dell'inglese. Infatti, scendendo, notarono il mezzo che sostava poco più avanti, a ridosso della strada sterrata che scendeva al mare. I due stalloni neri sembravano agitati. L'uomo seduto sulla carrozza era immobile, come in uno stato di trance. I passeggeri dovevano già essere scesi. Erano in ritardo fottuto. Dovevano sbrigarsi. Luna si voltò verso Gustavo esclamando: «Dovete rimanere qui con la Tersia. E se in poco tempo non mi vedete tornare, dovete andare via, mettervi in salvo, è troppo rischioso». «Ma cosa state dicendo, signorina? Non esiste. Non possiamo lasciarla qui con questa situazione fuori dalla norma», replicò arrabbiato il portoghese. «Dovete farlo per il vostro bene e dovete andare immediatamente a Casa Rosa, a Bairro Alto. Lì c'è il mio amico Henry, che ha bisogno di aiuto», rispose col suo sangue freddo la ragazza. «Ma cosa...» provò a controbattere Gustavo. Ma Luna aveva già iniziato a percorrere il viale verso la strada sterrata, costeggiando la vegetazione alla sua sinistra, attenta a non attirare l'attenzione dell'altro cocchiere. Favorita dalla scarsa luce, riuscì ad imboccare l'accesso alla scogliera e iniziò a scendere le rocce che portavano alla bocca d'inferno. Forse quella scalata al buio della notte era una delle cose più pericolose che aveva mai fatto, ma l'importanza del suo obiettivo la distolse da questo dettaglio decisamente inquietante. Iniziò ad udire delle voci provenire dalla scogliera. Non era Fernando. Sembrava più il santone inglese che faceva delle invocazioni. Nella sua mente iniziarono a susseguirsi delle immagini orripilanti di sacrifici umani e altari satanici. Fiamme nella bocca dell'inferno. Questa cosa la distrasse dalla sua discesa e per poco non scivolò, mancando un appiglio tra le rocce. Giunta in una zona più agevole, si ricompose, sentendo quel vociferare mistico in modo sempre più chiaro. Così... Con passo felpato fece per avvicinarsi, arrivando in un punto della scogliera dal quale iniziò a scorgere i due personaggi in piedi uno di fronte all'altro. Il rumore che le onde producevano schiantandosi con violenza sulle rocce di quell'arco naturale era tenebroso. Sembrava di poter udire in una sola volta i lamenti strazianti di tutti gli inferi in un corale inno all'oscurità. Aleister Crowley aveva le braccia alzate con le mani curve sulla testa di Fernando, come in una sorta di assoluzione da tutte le buone azioni della sua vita, un battesimo satanico incombente. Poi distinse chiaramente l'invocazione successiva.
Alvaro, sei pronto a consegnare agli inferi la tua anima di mortale e con essa tutto ciò che di umile e pietoso ti trascini dietro da anni, tutte le debolezze che ti rendono ridicolo, tutta l'umanità che ti turba da sempre? Sei pronto a rinunciare a Fernando il poeta, Bernardo l'inquieto, Riccardo il monarchico, Alberto il maestro? Sei pronto a diventare adepto di Telema, l'abbazia di Lucifero, la chiesa di Satana?
Luna restò un istante immobile. Certo, ora tutto era ben chiaro nella sua mente. Capì subito cosa stava avvenendo. Era una cerimonia di iniziazione alla religione di Crowley, ma allo stesso tempo un rito di cancellazione di tutte le altre personalità di Pessoa, un perfido piano tramato da Alvaro per liberarsi definitivamente delle sue debolezze, abbracciando finalmente l'occulto che da tempo bramava. Quale algoritmo mentale aveva permesso tutto questo? Quali menti sarebbero state così complicate e subdole da permettere una tale autodistruzione consapevole, l'annientamento definitivo di una parte di se stessi? Solo menti troppo audaci come quella di Fernando. Poi si destò da quello stato di trance e supposizioni, decidendosi ad agire ancora una volta guidata solo dall'istinto. «Dimentichi Ferdinand Person, ovvero nessuno!» tuonò la voce della ragazza da sopra le rocce scure. I due uomini si voltarono di scatto, spiazzati da quell'interruzione poco piacevole.
«Ofelia!»
sibilò lentamente Fernando guardandola fissa.
«Per caso qualcuno mi saprebbe dire cosa diavolo sta succedendo?» furono le parole di Crowley.
«Se vuoi cancellare tutto, devi cancellare anche lui. E con Person tutta la nostra breve ma intensa storia d'amore, tutti i biglietti, gli sguardi. Le ore sedute ad un caffè a parlare di arte e poesia, le notti insonni nell'attesa reciproca, i vuoti della distanza, colmati solo dal pensiero di un abbraccio. Le labbra che si sfioravano, dolci di vigno di Porto. Sei disposto a gettare nell'oceano tutto questo minuscolo miracolo, delicato amore?» concluse sospirando Luna, quasi guidata da una forza interiore innaturale.
«Dove siete stata, mia cara? Vi ho pensato ogni notte, maledicendo il mio sonno inquieto, il cuscino sudato, gli incubi reali!»
cercò di replicare Pessoa con la voce tremante e lo sguardo ancora incredulo sulla donna. «Sono dovuta scappare da voi, mio Fernando. Questa è la verità. Sono fuggita da quello che non reputavo più essere il mio compagno, ma un pazzo isterico delirante. Poi, con la distanza, con la mancanza, ho iniziato a capire le vostre debolezze. Più le osservavo e più una soluzione si chiarificava nella mia mente. L'unico modo per colmarle era riempirle del mio amore per voi. Io vi amo, Fernando. Torniamo a casa», aggiunse catartica Luna, con una fermezza di pensiero ed una determinazione che la stupirono ancora.
«Anche io vi amo, Ofelia, mio bocciolo di ciliegio!» esclamò incredulo Pessoa, allungando un braccio in direzione della ragazza sulla roccia.
«Ne ho abbastanza delle vostre smancerie da innamorati. Sarete anche bravo con l'astrologia e gli oroscopi, Alvaro, ma non siete certamente pronto per unirvi fra i miei adepti alla chiesa di Telema. Me ne vado, torno in Sicilia, dove la chiesa di Satana sta sorgendo», asserì impetuoso come il mare in tempesta il signor Crowley.
Detto ciò, si riavvolse il pesante mantello nero a mo' di vampiro e, seguito dai soliti due scagnozzi che attendevano nell'ombra della notte, iniziò a risalire in fretta il sentiero verso la sua carrozza. Ci fu un istante di imbarazzo misto a contentezza, nel quale Luna e Fernando si studiarono sorridendo. Poi la ragazza fece un balzo dalla roccia e il portoghese le andò incontro, stringendola immediatamente in un abbraccio sincero, di quelli che ti dimostrano effettivamente quanto sei mancata a quella persona. Era strano. Pochi secondi prima, Alvaro stava prendendo il sopravvento sulle altre personalità di Fernando, gettandole nell'abisso profondo dell'Oceano Atlantico, bruciandole nel silenzio assordante della notte. Adesso Fernando, riportato in superficie dalla voce di Ofelia, dalle esclamazioni della ragazza e del ricordo di quel preciso istante di amore, stringeva Luna con una forza tale da poter stritolare una colonna di cemento. L'immagine tragica da film drammatico assunse subito i toni audaci della poesia, il sublime di certi quadri di Turner, di certi versi romantici.
Così la viaggiatrice nel tempo prese per mano il suo compagno e si diressero verso la carrozza dove Gustavo e Tina Terzia li stavano attendendo ansiosi. Fu un momento emozionante, colmo di abbracci e scuse sincere, da lacrima facile. Così era andata. La nostra giovane eroina ce l'aveva fatta. Era stata catapultata 100 anni indietro, ritrovandosi scambiata per la compagna di Pessoa, innamorata di un musicista francese che ora aveva lasciato in uno scantinato e che presto avrebbe dovuto salutare per sempre. Si era poi imbattuta in un'intricata trama fitta di personaggi esoterici ed emblematici, di viaggi nel tempo, oggetti mistici e riti soprannaturali, pedinando il signore dell'occulto e sventando nella cerimonia di iniziazione e spersonalizzazione. Ora, esausta, stava tornando su una carrozza, in quella Lisbona affascinante e maledetta che sentiva un po' casa sua. Il viaggio di ritorno fu più breve dell'andata, giusto il tempo di raccontarsi le ultime vicissitudini, dormire un po' di meritato riposo e pensare all'indomani, tra la notte che stava volgendo al giorno e il rumore ipnotico degli zoccoli sulla strada.